Ringrazio il professor Tria e do la parola al presidente Martone per il tema sulla valutazione. Ok.
Sono stato per tanti anni addetto a un ufficio requirente come Tarfusen, al quale ho fatto riferimento, procuratore di Bolzano, però riflettevo che lui aveva la fortuna di lavorare in un circondario dove si parla a volte più tedesco che italiano e quindi per lui era un po' più facile, direi, cercare di contenere quei costi. Ma fatta questa premessa, così vengo un attimo a approfittare di questi 20 minuti per discutere con voi in ordine a quello che sta accadendo oggi nel pubblico impiego. Cosa sta accadendo a distanza di 20 anni da quella riforma che partì nel 92 col governo Amato, con la delega alla riforma del pubblico impiego, o meglio all'epoca andava di moda la privatizzazione perché privato era bello. Questo era il punto fondamentale, un processo che si è trascinato nel corso di 20 anni, processo al quale l'amico Poti, sono contento di rivedere oggi la signora, ha dato senz'altro un contributo importante, specialmente nel momento in cui si completava la prima fase, cioè quella effettivamente della ristrutturazione, e si passava a vedere come mai non si riusciva a realizzare i risultati sperati. E l'analisi quale fu? Quella di introdurre il decreto legislativo 89-29 alla fine degli anni 90, che cercava appunto di portarle sul piano dell'organizzazione, della performance, del controllo di gestione, dei nuclei di valutazione, cioè si passava, era venuta meno quella convinzione, basta privatizzare il rapporto, se i pubblici dipendenti sono tutti privati tutto va bene, ma si affrontò quel problema. Anche quella riforma peraltro non ha dato grandi risultati. E quale fu la constatazione? Duplice. In primo luogo, nel privato c'era il datore di lavoro, il soggetto che paga di persona, se è un piccolo imprenditore, che paga di persona, se anche è il consigliere di amministrazione della grande società, perché risponde all'assemblea dei soci. Nel pubblico impiego, il datore di lavoro è difficile da individuare, generalmente è la dirigenza, il dirigente è di vertice o è la dirigenza, che è difficilmente, per tanti motivi, non pagava di persona o raramente pagava di persona. E quindi questo era il primo punto fondamentale. La mancanza sotto questo aspetto, o la ricerca a volte del quieto vivere da parte della dirigenza, in definitiva cosa aveva fatto? Che principi fondamentali in tema di rapporti con le organizzazioni sindacali si erano risolti, al di là di quello che era scritto nei contratti. Io sono d'accordo con quello che è stato prima osservato, mi pare, da Naddeo. Ci sono dei contratti del settore pubblico dove il criterio della valutazione, del merito, del riconoscimento, già c'era da prima, c'era forse in misura maggiore, più penetrante di quanto prevede il decreto legislativo 150 e la legge 15, e che però poi nell'attuazione non trovava. In questo contesto nasce la legge 15. La legge 15 nasce, e badate bene, in un particolare momento politico, una delle poche leggi che vede una convergenza, direi così, fra maggioranza e opposizione, e nasce perseguendo due finalità in definitiva. Cerchiamo di dare maggiori poteri e responsabilizzare i dirigenti, maggiori poteri e maggiori responsabilità, e si interviene. Si parte dalla convinzione, in parte esatta e in parte errata, ci tornerò dopo, che per dare maggiori poteri limiti ai poteri del sindacato, così il dirigente comanda. Questa era un po' l'impostazione, diciamo, di fondo. A quel dirigente a cui cerco di dare maggiori poteri, attribuisco maggiori responsabilità, intervengo sulle norme relative alla responsabilità del dirigente, anche con riferimento al testo 11 del 2001, e fatto questo, c'era la convinzione che si potesse perseguire cosa? Una riorganizzazione dell'amministrazione, guardando molto al settore privato, non più guardando a com'era il rapporto di lavoro privato, anni 90, almeno i primi 8 anni degli anni, i primi 6-7 anni degli anni 90 era questo il visto, ma guardando come è organizzato. Ecco che si viene introdotto il piano della performance, la relazione, sistemi di misurazione e valutazione, viene recepita per cercare di sollecitare la partecipazione dei cittadini, un'esigenza di trasparenza anche sul modo di essere dell'amministrazione, e si tenta di affidare poi, si tenta, diciamo, un compito di stimolo e di controllo per quanto riguarda l'applicazione di questi principi alla commissione, nella quale poi i colleghi nel 22 dicembre del 2009 mi elessero presidente. Compito che non era assolutamente facile. Il legislatore lo sapeva in quella legge, io lo vado ripetendo sempre, perché sapeva che anche la commissione avrebbe dovuto essere valutata. Ma guardate, singolarmente ha previsto che la commissione sarebbe stata valutata dopo 5 anni dal suo insediamento, perché tutte le trasformazioni richiedono tempo, e anche nell'altra considerazione fondamentale, che voleva un po' resistere alla tentazione che abbiamo in Italia. Pensate quello che è successo nel diritto penale: si fa una legge e non va bene, dopo 6 mesi se ne fa un'altra dicendo la legge è fallita, per seguire il fine, lo diceva Antonio, la legge deve trovare, deve essere applicata dagli uomini, io dico deve entrare non solo nel cervello, nel cuore e nel sangue degli uomini. E questo è, però si è pensato di fare un'analisi per cui questa legge non ha dato comunque anche allo Stato quei primi risultati che si potevano sperare. Tante sono le considerazioni. Il primo è che è stato mal determinato l'ambito di applicazione, o meglio, noi ci siamo trovati che questa legge avrebbe dovuto trovare applicazione essenzialmente direttamente soltanto al ministeri e agli enti pubblici nazionali, mentre per quanto riguardava, per un doveroso rispetto anche delle autonomie, ma comunque è mancato l'attività di preparazione, per cui le regioni hanno assunto un atteggiamento abbastanza di freno e anche gli enti locali si sono mossi in questa prospettiva. Primo problema, perché attenzione, una riforma della pubblica amministrazione deve un po' riguardare tutto il settore pubblico. Pensate, io mi soffermo sempre a guardare al settore della sanità. Che cosa significa il settore della sanità? Non soltanto in termini economici, in termini di valore per quanto riguarda uno Stato civile e moderno. Poi c'è un altro problema, una complessità del sistema, cioè una mancanza di preparazione delle strutture amministrative a recepire certi concetti, a volte anche recepiti da sistemi anglosassoni che sono diversi dai nostri. Io dico la verità, mi sono andato più quando anch'io non è che fossi particolarmente esperto di queste cose, ma io così per natura sono andato a ricercare in primo luogo quello che faceva la Francia, che pure interviene in questo settore, interviene in modo penetrante attraverso una programmazione, un'indicazione degli obiettivi, una verifica dei risultati, ma con forme in parte diverse da quelle dominanti in questo settore della cultura italiana, e quindi una complessità del sistema, perché quando si va a chiedere al dirigente all'amministrazione che agisca per conto suo di fare un complesso piano della performance, di fare una complessa relazione, di adottare tutta una serie di iniziative, ci vuole del tempo perché si acquisisca la capacità, anche perché poi a questi non sono stati previsti gli strumenti, perché tutta questa legge avviene a parità di spesa. C'è sempre ormai la clausola ricorrente in tutti i provvedimenti legislativi, e adesso poi si è anche sostituito l'81 in modo più penetrante, ma c'è sempre questa formula nelle leggi. Ma c'è stato un altro problema sul quale io mi posso richiamare tutte le considerazioni che sono state esposte prima dal presidente dell'ARAN. La riforma dal 15 aveva questi principi: diamo maggiori poteri ai dirigenti per farne dei veri datori di lavoro, ne consegue un limite ai poteri del sindacato, ci ritornerò fra un poco. Vediamo di incentivare la partecipazione, collegando la cosa a un sistema premiante di trattamenti accessori, per il quale comunque conserviamo a recuperare quella che è la contrattazione, sia pure a livello integrativo, a livello di secondo grado. Questa era la chiave in definitiva, e a fare a questo fine, per evitare che continuasse quella prassi che, nonostante le previsioni dei contratti collettivi, tutti gli aumenti fossero uguali, si è ritenuto di porre una norma rigida come quella del 19, le tre fasce, per cui si dice almeno per questo saranno costretti a fare. Attenzione che le tre fasce poi non sono tre, perché poi sono state interpretate tre fasce in questa prospettiva, perché la seconda e la terza, la variazione delle percentuali della seconda e della terza sono amplissime e sono rimesse alla contrattazione integrativa. E dico sempre, se in sede di contratto integrativo la seconda fascia fosse del 70% e la terza del 5%, nulla questio. Ma non poteva trovare applicazione questo sistema proprio perché mancava l'oggetto della contrattazione, ed è difficile che nei rapporti umani o comunque nei rapporti di questo lavoro, se viene meno l'aspetto economico, i principi possano trovare applicazione. Noi della Commissione abbiamo ripetuto sempre che la valutazione bisogna procedere, perché la legge va applicata, che alla valutazione ci collegava anche la progressione in carriera, cioè il passaggio da un'area all'altra era importante perché la valutazione conseguita portava a questo vantaggio, a quel minimo di progressione economica. E qualcosa, però ho sentito che non ne ha parlato neanche prima il presidente dell'ARAN, anche per quanto riguarda il possibile, forse in qualche ente piccolo anche realmente possibile, il dividendo dell'efficienza avrebbe consentito comunque di recuperare certi compensi. In questo contesto nasce un protocollo che per me è particolarmente importante, perché badate bene, non soltanto è un protocollo che riguarda ormai tutte le pubbliche amministrazioni, le regioni, gli enti locali, quindi tutto ciò che fa capo alle regioni, ma è anche importante per un altro motivo, che in questo momento delle relazioni sindacali, dopo alcune incertezze, anche la CGIL l'11 maggio ha aderito al protocollo che era stato firmato il 4 maggio. Questo perché è importante? Perché se c'era un vizio era quello di non considerare che senza un coinvolgimento, il protocollo all'inizio parla di coinvolgimento dei lavoratori nel momento di riassetto, poi dopo, subito dopo, parla anche di partecipazione consapevole anche delle organizzazioni ai processi di trasformazione dell'amministrazione. Senza queste forme di coinvolgimento, che non siano cogestione, ma che siano effettivamente, non trovano applicazione queste riforme, perché anche è necessario, proprio perché la legge entri nel cervello delle persone, che ci sia questa fase anche intermedia delle varie diverse organizzazioni, e quindi è importante questa previsione. Il protocollo si è fatto carico anche di cercare di superare quella complessità sul piano formale, e non soltanto formale, di tutto il meccanismo della performance organizzativa, individuale, di tutto il ciclo della performance o altro, però dando soltanto indicazioni. Bisogna senz'altro snellire, semplificare, bisognerà vedere come si riuscirà a fare questo, ma questa è un'esigenza fondamentale. Io uso sempre uno slogan: la riforma voleva riformare, scusate la ripetizione, la burocrazia. È sempre presente il pericolo di una burocratizzazione della riforma. Questo, se non si semplifica, ci può essere al di sotto questo pericolo, e di questo dobbiamo essere consapevoli, perché c'è il pericolo, cioè che ci sia un distacco dalla realtà, che cioè certi adempimenti appaiono come formali e poi sostanzialmente invece le cose quantomeno continuino un poco come prima. E questo protocollo dà un'indicazione, sarà molto importante però, perché è rimasto ancora sul piano generico, vedere che effettivamente potrà accadere. Come del resto c'è l'indicazione del superamento del meccanismo delle tre fasce, già di fatto nella realtà e sta per essere superata. Gli esperimenti che hanno fatto, i tentativi che hanno fatto per esempio al Ministero della Pubblica Istruzione per quanto riguarda il settore scolastico, già si sono mossi in una prospettiva diversa. Troviamo quei meritevoli, una certa percentuale, che possono essere premiati perché più meritevoli, senza vedere poi quelli normali e i cattivi in quanto tali. È un'indicazione che probabilmente potrà essere recepita. Anche qui bisogna vedere, perché anche qui il protocollo ha fatto delle indicazioni. Forse più penetranti sono le indicazioni che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro, dove si cerca veramente anche di avvicinare quello che è stato previsto dalla riforma del mercato del lavoro privato. Non entro nel merito di questa riforma, ovviamente, né del tentativo di avvicinarlo, e in più si ritorna su quel punto fondamentale, cioè quello di potenziare ancora di più la posizione dei dirigenti. Ma io mi ricordo che quando si dice questo protocollo, svincolandoti dal rapporto col potere politico, io sarà che ho i capelli bianchi, ma io mi ricordo che questo era lo slogan del 1992, che che ripetevamo tutti, vero Franco? Era quello uno degli aspetti della riforma. Mi ricordo che in questa prospettiva, nel 1998, quando fu fatto un decreto legislativo che completò il processo di trasformazione della disciplina del rapporto, quando completò questo processo, mi ricordo che ci fu un doppio intervento, che per quanto riguardava la dirigenza proprio ci fu un intervento, una integrazione nel corso del mese di agosto del 1998, e questo era anche significativo, in un contesto nel quale il legislatore il suo mestiere l'aveva fatto, perché io ripeto sempre che all'epoca qual era la norma significativa sul punto? Che se il ministro si chiamava il direttore generale e diceva bisognava fare questo, il direttore generale diceva non lo faccio, il ministro non poteva sostituirsi, doveva fare, e lo dico per gli esperti di diritto amministrativo, il giudizio d'ottemperanza, cioè deve essere come cittadino che si rivolge al giudice perché venga nominato un soggetto che deve adottare il provvedimento. Però la realtà era diversa, lo spoil system è caratterizzato con tutti i dibattiti anche gli anni, il decennio precedente, c'è stato anche un intervento della Corte Costituzionale che comunque è valso nel senso di recuperare funzioni e responsabilità della dirigenza. Questa è la considerazione definitiva. Io dopo 20 anni sarebbe stato auspicabile che quell'intento perseguito dal Parlamento nel 92, ma anche lì era il condizionamento economico, perché fu uno dei 4 provvedimenti che erano stati adottati per contenere la spesa pubblica in definitiva. A distanza di 20 anni sicuramente c'è stata una trasformazione, c'è stata indubbiamente una trasformazione, e non ha giovato solo, anche se è importante, il ricorso alla moderna tecnologia, proprio anche sul piano del diritto e sul piano anche della convinzione, della profonda convinzione dei soggetti. C'è da vedere se le difficoltà che ho cercato così di individuare, sulle quali ho cercato di riferire in questo poco tempo, saranno, attraverso l'attuazione di questo protocollo, potranno essere superate, come io auspico. È un momento difficile, come era il 92, nulla più nulla meno, è un momento difficile. Nel 92-93 cosa si fece? Si guardò, si cercò di comunque coinvolgere le organizzazioni rappresentative dei lavoratori, adesso non mi interessa fare disquisire se era congestione, di coinvolgere le organizzazioni, di contenere il costo, e già anche allora si cominciò a rivedere quella spesa. Oggi, per l'onore che abbiamo per le frasi in inglese, crediamo che sia qualcosa del tutto nuovo, è qualcosa che ricorre, ma anche su questo, anche sul convergimento, anche per quanto riguarda una revisione della spesa, un contenere della spesa, in ricerca di un difficile equilibrio fra entrate e uscite e per la soluzione di delicati problemi economici, anche in questa ricerca il protocollo prevede di potersi giovare di un coinvolgimento sia dei lavoratori. Avverrà o non avverrà, tanto dobbiamo vedere il disegno di legge delega, alcune norme ci saranno subito, e vedremo se questo processo finalmente andrà ancora avanti. Grazie.
Grazie Antonio.